Quarantenati. Quarantenati.
Appuntamento radiofonico per parlare dello stato d'emergenza in cui viviamo, raccontare la propria quotidianità stravolta e discutere di quello che sta succedendo.
Un modo per abbattere.
Nuova puntata di Squarantenati, Squarantenati, parte seconda un po' della puntata scorsa in cui avevamo parlato un po' della scuola nei tempi del Covid e post Covid, e oggi proviamo a approfondire la cosa con dei nuovi ospiti in studio.
posta.indivia.net.
La scuola.
Ma che barba queste scuole!
Che barba!
Che abitudini incivili!
Incivili!
Tada! Sia un'ora criminale! Devi essere puntuale, che se no non entri più.
Non entri più.
Tiranno del maestro.
Tiranno!
E scorre il dito sul registro.
Registro!
E quel dito ormai è un capestro. Se ti interroga è un disastro. Di sicuro prendi tre. Persin componimento,
che avvenimento.
Che galera! È una galera questa! Studi come un matto.
Da matto!
E non sei buono, fermo e zitto!
E zitto!
Brutti voti avrai in condotta, brutti voti avrai in profitto, e saranno guai per te.
Son guai per te.
Poi c'è ricreazione, ma tanto è un è già finita e non si fa in tempo che a mangiare un panino. Ma che destino. Lezione già ripresa. Ogni ora più penosa e più seccante, più noiosa, in attesa ormai angosciosa del mezzodì. E lunedì, e martedì, e tutti i dì siamo sempre qui.
E lunedì, e martedì.
Ma è una galera questa,
giovedì,
è una galera!
E
genitori,
giovedì,
ma è possibile, non vi fanno pena questi poveri ragazzi! Poveri ragazzi disgraziati, sfortunati, disperati, annoiati, bocciati, rimandati, riannoiati, interrogati, disuffati. Ma genitori, mettetevi una mano sulla coscienza e fate almeno che 3 o 4 volte all'anno ci capitino le feste di Natale e Capodanno. Genitori, ascoltate questa parola, non fateci languire così a scuola.
E questa un po' vuole essere la seconda parte di un discorso, un dibattito che abbiamo provato a fare con Squarantenati, Squarantenati sul mondo della scuola, dell'istruzione, ai tempi del Covid, le conseguenze anche sul lungo periodo della quarantena, comunque del cambio anche un po' epocale che stiamo vivendo. E la scorsa puntata abbiamo parlato con dei docenti delle private e che hanno commentato un po' con noi in studio anche dei contributi invece di alcune studentesse e di alcune persone che hanno provato un progetto di supporto alla didattica online a distanza. E oggi abbiamo invece in studio dei docenti della scuola pubblica, che ringraziamo innanzitutto di essere venuti qua a parlare con noi e con chi ci ascolta in diretta.
Buonasera a tutti e a tutte, io sono Yaya e insegno storia dell'arte in un liceo statale pubblico cittadino.
Io sono un docente della scuola primaria pubblica.
Ciao a tutti e tutte, io sono un insegnante della scuola secondaria di primo grado, quindi scuola media della provincia di Verona.
E io sono un'insegnante precaria, per cui ogni anno cambio scuola, tendenzialmente insegno nelle secondarie di secondo grado, ma mi è capitato di insegnare anche nelle secondarie di primo grado, quindi superiori e medie.
E magari se vogliamo iniziare un po' con, cosa è stato per voi in sintesi anche questo periodo di lockdown? Magari un commento veloce anche su questa cosa.
Allora, il periodo dell'emergenza è stato un amplificatore di problemi che erano già presenti nella scuola precedentemente. Si è trattato di dare un vestito tecnologico a una situazione che era già problematica. La scuola è stata smontata pezzo per pezzo da una serie di riforme che l'hanno completamente stravolta nel tempo, fino all'ultimo atto che è stato quello della cosiddetta buona scuola, che ha introdotto l'alternanza scuola-lavoro, che ha dato più potere al preside e che sostanzialmente ha cercato di degradare e demansionare il più possibile il lavoro dell'insegnamento. Quindi inserire la didattica a distanza o la cosiddetta didattica online, che in effetti è semplicemente didattica d'emergenza, è stato il grimaldello per poter demansionare il nostro lavoro, di definirlo in maniera differente e quindi impoverirlo sostanzialmente, perché il lavoro dell'insegnante è un lavoro in classe, è un lavoro di relazione con gli studenti. Ci troviamo normalmente ad affrontare classi pollaio da 30 elementi e quindi in situazioni di difficoltà sempre maggiori, in una società sempre più complessa con difficoltà all'interno della classe. Quindi la didattica d'emergenza non ha fatto altro che evidenziare queste differenze. Per esempio, non tutti gli studenti hanno avuto l'opportunità accedere con i mezzi tecnologici o attraverso la rete a questi interventi. E appunto il rischio di dispersione scolastica si è acuito, non che non ci fosse prima, ovviamente.
E, sì, sicuramente la didattica di emergenza, che hanno chiamato didattica a distanza, che è stata messa in atto in questo periodo, ha sicuramente amplificato le differenze fra gli studenti, perché appunto fatto accenno alla dispersione, sicuramente alcuni studenti non dotati degli strumenti tecnologici o di una connessione adeguata, ma mi pare che ne aveste parlato anche nell'altra puntata che avete fatto, queste differenze sicuramente sono state maggiori. E ecco, una cosa che c'è stata, almeno dal mio punto di vista, è stato sicuramente tutti, anche studenti ma anche docenti, sono stati un po' sorpresi dalla situazione, un po' come tutti, ma anche da questo nuovo modo di fare scuola a cui non eravamo abituati. E sicuramente una cosa che ho visto nella scuola pubblica e che, confrontandomi anche con colleghi e colleghe, mi è stato confermato un po' da tutti quanti, il fatto che sicuramente ci sono state difficoltà iniziali nel capire come utilizzare nuovi strumenti a disposizione per poter raggiungere gli alunni. e le alunne, ma in particolare ci siamo trovati in una situazione in cui l'orario scolastico non era, che già è vissuto con molta elasticità, nel senso che spesso si viene raggiunti soprattutto da gruppi WhatsApp che vengono utilizzati agli orari più improbabili. Ecco, in questo periodo qua sicuramente non si è più neanche lontanamente immaginato di poter avere un orario, perché a qualunque ora si era o a lavorare per preparare i materiali o le lezioni per gli alunni, o comunque reperibili per confronti, per insomma non c'era più un limite con messaggi o chiamate a orari anche serali, ecco, anche fino a tardi. Questa è una cosa che secondo me ha segnato molto, ecco, questo periodo.
Sì, io aggiungo, per dare una, insomma, un giudizio, ecco, sintetico, di cosa ha significato la scuola in questo periodo. Per me è stato un periodo aberrante sotto tanti aspetti. Spero che poi, appunto, magari pian pianino li affrontiamo, almeno delle cose più salienti. Aberrante dal punto di vista del lavoratore, come diceva il ragazzo prima, non c'è stato limite di tempo definito per chi era docente. E dall'altro un periodo, come dire, sì, allo stesso modo penso vissuto dagli studenti, dove non era chiaro quale i limiti che aveva la scuola per diversi aspetti, insomma, nella sua funzione di educazione, poi nei vari livelli, però non era chiaro, insomma, né agli studenti né ai docenti dove si iniziava e dove si andava a finire. Un periodo, direi, insomma, aberrante.
Sì, io dico fortunatamente sono entrata in maternità proprio la settimana prima che cominciasse il patatrac, per cui non ho vissuto in prima persona questo disagio, ma l'ho vissuto tramite colleghi e amici che fanno questo lavoro. Una cosa sì c'è da dire, è che ho perso la relazione che avevo con i miei alunni, l'aspetto umano che avevo con loro.
Sì, perché fondamentalmente il lavoro, come dicevo prima, il lavoro che noi facciamo si svolge in ambito relazionale, e quindi abbiamo bisogno di un rimando fisico e concreto con la persona che abbiamo di fronte, che ha una sua storia, che ha una sua particolarità, che appunto si costruisce anche attraverso questa relazione una sua visione del mondo, e che le discipline contribuiscono appunto a questa edificazione. Nel momento in cui si interpone invece la macchina con tutto il suo apparato di funzioni o di varie attività appunto previste dalle varie piattaforme, qualcosa viene a cadere, qualcosa viene a mancare. Personalmente, durante le mie lezioni, che comunque erano svolte a ragazzi grandi, perché la mia disciplina si insegna negli ultimi 3 anni del liceo, erano per lo più delle lezioni frontali che venivano anche registrate con mio consenso, con la possibilità di accedere anche alle immagini oppure a delle piccole note. Però comunque erano delle lezioni che cercavano di ricalcare quanto più possibile il lavoro svolto in classe. Ovviamente avevo a che fare però non con delle persone, ma con dei puntini e con delle sigle. Ognuno di quei puntini doveva rappresentare una persona, e quindi era una difficoltà enorme. Non, per quanto i miei sforzi fossero ben spesi, insomma, il risultato non era quello ottenuto in presenza, ovviamente. E la cosa che mi preoccupa per il futuro è che questo tipo di attività, che appunto sarà a distanza, questo tipo di didattica, che però è d'emergenza, vediamo bene, sarà esteso e quindi possa entrare definitivamente nel TOF, cioè nei prossimi collegi docenti, si deciderà di renderlo come stabile, come un'offerta formativa dell'istituto. E questo è molto preoccupante, intanto perché non sono degli strumenti che vengono realizzati dal basso, cioè non è il frutto del lavoro di un animatore digitale o di un team di insegnanti, ma si sfruttano delle piattaforme gestite dai vari Microsoft, come nel caso di Teams, o Apple o quant'altro, insomma, queste grandi multinazionali che appunto raccolgono questi dati e di cui poi dopo non sappiamo bene la destinazione. E quindi c'è un problema anche di, non dico dei diritti d'autore, per carità, non penso che le lezioni che offriamo abbiano questo problema, ma di non sapere come vengono recepite dall'altra parte, in quale buio, in quale forma di, in quale spazio vanno poi dopo a cadere. Ecco, quindi le lezioni diventano, a distanza o d'emergenza, dei sassi lanciati in uno stagno di cui non vediamo gli effetti.
Magari una precisazione, perché ci avevano fatto notare, qualcuno ci ha fatto notare che la scorsa volta non era stato molto spiegato in maniera chiara. C'è una differenza però fra didattica a distanza e didattica online, diciamo, nel senso che da quello che è stato spiegato, quella a distanza è la regola perché c'è una direttiva ministeriale, però la modalità poi di applicazione varia a seconda della scuola.
Certo, diciamo che sono un po' dei sinonimi. Io preferirei riferirmi a didattica online, didattica a distanza, come comunque rientranti in una didattica d'emergenza. Questo sarebbe il vero nome, cioè uno strumento che deve essere utilizzato solamente nel caso del bisogno. Ovviamente didattica a distanza può essere una qualsiasi forma di appunto, di mail rilasciato appunto anche telefonicamente, perché no? Mentre invece una didattica online prevede proprio una serie di strumentazioni ben precise che stanno sulle varie piattaforme, per esempio Teams ha una serie di software che permettono di formulare dei sondaggi, permettono di formulare dei questionari, delle prove con delle immagini, delle prove anche con dei video, quindi con dei vari strumenti registrati che poi possono appunto formare questo tipo di didattica. Però il fatto che sono dei pacchetti già preconfezionati, in qualche modo vanno a intaccare la libertà di insegnamento, che è fondamentale, quella libertà che noi rivendichiamo nel nostro lavoro.
Sì, c'è da dire che, ecco, riguardo alla didattica cosiddetta a distanza, inizialmente il governo si è trovato di fronte a questa scelta di lasciare chiudere le scuole o lasciare la possibilità di continuare un minimo di continuità, insomma avere, continuare con la didattica in altri modi, non avendo un personale docente preparato ad utilizzare questo strumento, non ha messo un'obbligatorietà sul come portare avanti questa cosa. Per cui cosa è successo? Che ogni istituto, inizialmente tutti un po' hanno, diciamo, navigato un po' al buio, nel senso che ogni docente, più o meno, almeno questo per quanto riguarda la primaria, ma penso anche un po' la secondaria e primo grado.
L'altra volta c'era
quello che
c'era proprio un'espressione che ci avevano riferito i docenti di scuole private, dicevano, noi ci hanno detto navigate a vista proprio come disposizione.
Ci sono state altre precisazioni ministeriali, circolari, note, e alla fine attraverso i collegi docenti, perché nella scuola pubblica il collegio docente è la sede in cui vengono prese le decisioni fondamentali, no? E questo forse è un aspetto, diciamo, positivo, che sarebbe quello collegiale, più collettivo, no? Rispetto alle decisioni della scuola. E per cui le varie scuole hanno fatto le scelte. Uno, c'era la possibilità sia di portare avanti la didattica in diretta online con le lezioni online, ma anche per dire, inizialmente nella primaria è stato usato tanto il fatto di semplicemente dare dei compiti, dare delle consegne agli alunni e poi mandare, farsi mandare il lavoro svolto, correggerlo e rimandare il lavoro corretto. Inizialmente è stato questo, infatti poi si è posto alla primaria molto il problema della relazione diretta con gli alunni, perché la distanza lì si è sentita tantissimo. È una cosa che appunto per i bambini più piccoli dalla primaria e l'infanzia è proprio la distanza, e per la primaria si è poi evidenziata in una mancanza di motivazione da parte degli alunni. Molti, sentendo anche alcuni genitori, hanno proprio lamentato un atteggiamento proprio di bambini che hanno perso completamente la motivazione, quindi non solo nei confronti dello studio ma anche verso tutte le altre attività quotidiane. Quindi è stato poi necessario fare una riflessione su come riprendere un po' un minimo di relazione, per cui poi molte scuole anche nella primaria hanno iniziato una didattica online proprio in presenza.
Però diciamo che c'è stato un...
Su non fare così, ma non li vedi quanti altri bambini che sono tutti come te, che stanno in fila per tre, che sono bravi e che non piangono mai. È il primo giorno, però domani ti abituerai e ti sembrerà una cosa normale fare la fila per tre, rispondere sempre di sì e comportarti da persona civile. Hey! Insegnerò l'amore e a recitar le preghiere, ad amar la patria e la bandiera. Noi siamo un popolo di eroi e di grandi inventori, discendiamo dagli antichi romani. E questa stufa che c'è è poca, sta appena per me, perciò smettetela di protestare. E non fate rumore quando arriva il direttore, tutti in piedi e battete le mani. Hey! Abbastanza grande, sei già abbastanza forte, ora farò di te un vero uomo. Ti insegnerò a sparare, ti insegnerò l'onore, ti insegnerò ad ammazzare i cattivi. È sempre in fila per tre, marciate tutti con me e ricordatevi i libri di storia. Noi siamo i buoni, perciò abbiamo sempre ragione, andiamo dritti verso la gloria.
E quella che stiamo ascoltando, inframmezzata anche dalla musica ogni tanto, è una conversazione con alcuni docenti delle scuole superiori statali. Alcuni infatti sono rimasti con noi un po' in studio per commentare, quindi se avete delle domande, qualcosa che volete condividere, ricordiamo sempre l'indirizzo email eustachio@postaindivia.net e il contatto Telegram 351 912 7269, e se no il form dal sito di Radio Stacchio.
Ora che sai prendere decisioni, ora che sei in grado di fare tue scelte, e dai davanti a te tutte le strade aperte, prendi la strada giusta e non sgarrare, se no poi te ne facciamo pentire. Mettiti in fila e non ti allarmare, perché ognuno avrà la sua giusta reazione. A qualche cosa devi pur rinunciare, in cambio di tutta la libertà che ti abbiamo fatto avere. Perciò adesso non recriminare, mettiti in fila e torna a lavorare. E se proprio non trovi niente da fare, non fare la vittima se ti devi sacrificare, perché in nome del progresso della nazione, in fondo puoi sempre dicare.
Avanti, in fila per tre. Però diciamo che c'è stato un margine di scelta, in qualche modo, dei consigli docenti su questa disposizione ministeriale, quindi anche il fatto che tanti abbiano scelto la modalità, diciamo, più invasiva, se vogliamo, comunque di streaming delle lezioni, così, quindi dipeso anche da dinamiche interne ai consigli docenti, in qualche modo.
Sì, allora ci sono state delle scuole che avevano già, in particolare scuole superiori, già in parte sperimentato, erano già attive su quella che viene detta la didattica online, con l'utilizzo appunto di piattaforme o software, insomma, o applicazioni dedicate a questo tipo di, alla didattica appunto online. Nei livelli invece inferiori, quindi in particolare, anche qua non tutte comunque le scuole superiori erano, la utilizzavano. Le scuole invece di grado inferiore, quindi la secondaria di primo grado e la primaria e l'infanzia, non ne parliamo, non hanno quasi mai utilizzato, rari casi in cui all'interno degli istituti comprensivi si erano attivate piattaforme per la didattica online. Quindi è stato, come dire, appunto, non c'è stata l'obbligatorietà del Ministero, non lo poteva fare anche perché non è normata dal punto di vista del contratto nazionale dal punto di vista appunto dei diritti del lavoratore, e quindi non la poteva imporre, non poteva imporre la modalità, diciamo, con cui veniva svolta la didattica a distanza. Ha chiaramente obbligato, diciamo, con la chiusura delle scuole di fatto applicare una didattica che non poteva essere fatta assolutamente attraverso un contatto di qualsiasi tipo, perché inizialmente anche all'interno delle scuole alcuni docenti hanno provato a raggiungere, in particolare i docenti di sostegno, a raggiungere i loro alunni personalmente, però questo non è stato possibile farlo. Ovviamente poi il lockdown ha chiuso tutto e quindi la scelta, poi in realtà, certamente su invito del dirigente scolastico che ha magari individuato o la piattaforma, che poteva essere la G Suite con Classroom o Zoom o altri tipi, insomma, altri tipi di piattaforme. Poi però questo viene votato in collegio docenti e i collegi docenti hanno bene o male, insomma, non hanno opposto resistenza.
Io volevo aggiungere una piccola cosa rispetto appunto a questa mancanza di un accordo condiviso sulla modalità di gestione della didattica a distanza. Abbiamo visto anche l'altra volta con le ragazze che avete intervistato che ci sono state aperte, insomma, violazioni della privacy di ogni ragazzo e ragazza, e anche appunto violazioni della propria persona, perché appunto l'obbligare il ragazzo a tenere la videocamera accesa e funzionante ti espone tanto quanto espone il docente. Assolutamente, siamo sullo stesso livello di violazione di privacy e violazione della persona, dell'intimità, ma si è svalicato, dico io, anche in abusi di potere di certi docenti. Vedi il caso l'altra volta di alunni costretti a bendarsi per fare le interrogazioni, o chissà quali altri casi.
Anche c'era un racconto interessante su, appunto, un dibattito sul movimento Black Lives Matter negli Stati Uniti, poi appunto persona, diciamo, silenziata in qualche modo e voto politico negativo, che certo, infatti faceva notare che probabilmente in classe non sarebbe mai permesso il docente di comportarsi in questo modo, perché era in presenza di altre 20 persone che magari potevano solidarizzare anche con la persona. Quindi
sì, si dimostra appunto che questa situazione emergenziale è un amplificatore di situazioni di difficoltà che comunque già erano, come dire,
in stallo
prima, che quindi questo mezzo ha dato la stura a questi comportamenti.
Tra le altre, appunto, un mancato accordo anche sul discorso della reperibilità docenti, mascherato dal fatto di voler mantenere le relazioni con gli alunni, non perdersi, eccetera, di fatto erano reperibili 24 ore su 24, sia da parte dei genitori, degli alunni stessi, del dirigente, per cui non c'è stato un momento di zero tutele lavorative per il docente.
Sì, sì.
E appunto, come si diceva prima, questa è la reperibilità, il diritto alla disconnessione fa parte del contratto collettivo del lavoro e poi viene declinato in ogni scuola tramite il collegio docenti. Nell'emergenza del coronavirus non c'è stato questo dibattito all'interno dei collegi docenti, per cui è stato un mero aspetto fortuito trovarti il dirigente che ti dicesse, come nel caso del collega della settimana scorsa, lavorate le ore che lavorate in una situazione normale prima dell'emergenza. E sotto questo aspetto volevo appunto sottolineare il fatto che questo potrebbe passare come una normalità, non come aspetto emergenziale, ma come aspetto di normalità, il fatto di non avere di fatto un momento di stacco o avere una reperibilità che va ben oltre le ore settimanali firmate durante il momento del contratto, insomma. Cosa che già avviene per esempio in Trentino. Infatti sarebbe carino anche sentire qualche collega trentino come si sono vissuti questa esperienza con il discorso dell'autonomia, della regionalizzazione. Appunto si auspica tanto al modello trentino efficiente, efficace e quant'altro, ma di fatto i nostri colleghi di su sono reperibili fino alle 19 e lavorano molte più ore. Qua si potrebbe fare anche appunto un discorso sulla
suddivisione oraria. In effetti questo è vero, cioè noi facciamo 18 ore più o meno che io definisco di sportello. Ma poi normalmente c'è tutto un sommerso che riguarda la preparazione delle lezioni, l'aggiornamento personale rispetto alla disciplina, la correzione dei manufatti dei nostri studenti. Quindi c'è un sommerso che non è riconosciuto nei fatti, che però rientra nei doveri del docente stesso. Quello che è accaduto durante la didattica d'emergenza è che non c'è stata più una differenza tra la vita privata e la vita pubblica, quindi la giornata festiva non era più riconoscibile, ma anche il fatto di essere appunto rintracciabili attraverso le mail, attraverso i gruppi WhatsApp, attraverso i gruppi di Teams, ad ogni momento appunto segnava questa diffusione dello stato lavorativo del docente H24.
Beh, sono stati organizzati incontri con gli studenti di domenica, il 25 aprile, il 1 maggio, anche riunioni fra docenti, e si è creata una situazione per cui se uno si rifiutava di partecipare, comunque è chiaro, non subisci nessuna sanzione, però si crea un insieme, una sorta di un insieme di relazioni per cui se una o due persone in un gruppo più numeroso mette il limite, no, secondo me non bisogna superare quel limite, diventa poi difficile anche all'interno di questa rete di relazioni, ecco, poi rapportarsi in un ambiente di questo tipo, se molti docenti, la maggior parte, poi fanno questa scelta. E questa scelta è stata fatta, ne ho sentite diverse, ecco, insomma, per cui si è superato nettamente il limite in alcuni casi.
Sì, una cosa emblematica, soltanto per spiegare quanto in realtà non c'è stato appunto un riconoscimento, un distacco sulla vita privata e quanto in questa situazione appunto poi il comportamento anche di alcuni colleghi che hanno accettato la situazione, anzi hanno spinto perché si facesse sempre più presente la scuola nella vita di ognuno, è emblematico, e quindi la creazione di questo ambiente insomma di pressione, no? Di tutti dobbiamo adeguarci a questa modalità, è che durante aprile, insomma durante le vacanze pasquali, addirittura molti istituti hanno, non istituti di per sé, beh, anche qualche dirigente in realtà, ma gli insegnanti hanno messo in discussione le vacanze pasquali, che per calendario approvato dalla regione, che la regione non ha assolutamente modificato durante questo periodo di chiusura delle scuole, è indicato con 6 giorni di vacanze pasquali, di chiusura della scuola e quindi delle attività didattiche. E questo non si poteva andare in deroga a questo se non lo faceva la regione, ma per dire che molti docenti hanno spinto dicendo: ma io però farei lezione quei giorni lì, perché così dimostriamo che anche noi stiamo lavorando. Cioè, come se insomma che fosse questa la cosa importante, peraltro.
Sì, l'ultima cosa di appunto sottolineare il fatto di alzare le antenne, usare le armi che abbiamo, quindi il collegio docenti nel nostro caso, perché una situazione emergenziale non slitti a normalità. Questo è che tante volte vediamo appunto il governo che tacitamente ci rifila con anestesie, certo, situazioni,
sì,
contesti, sì, emergenziali in situazioni normali.
Che sì, poi diventano la scusa, scusami, per modificare poi dopo le condizioni di lavoro.
Sì.
Si parla infatti di passaggio dalle 18 alle 27 ore settimanali con un colpo di mano, perché ogni ora diventa una micro ora da 40 minuti, quindi per ogni ora bisogna recuperarne 20. Matematicamente il calcolo è bello e pronto, si fanno 27 ore settimanali.
Come fanno già i trentini, i nostri colleghi trentini. Modello di,
sì, che accada come in Trentino, che una parte di questo tempo che magari può venire in eccedenza venga poi messo a disposizione con una reperibilità allargando l'orario, come ha detto prima la collega. Ecco, secondo me l'intervento, oltre che avere inciso, avere una forte valenza per i lavoratori della scuola, quello che sta accadendo, come accade spesso nei periodi eccezionali, mi sembra che stia accadendo che alcune questioni un po', diciamo, sperimentali, che erano già all'orizzonte nella scuola, però grazie a questo periodo di eccezionalità, anziché sperimentali, poi diventino strutturali. E questo è un problema che si presenta spesso quando ci sono questi momenti eccezionali. Ad esempio, c'è la scuola da un po' di tempo sta andando verso una didattica nei documenti ministeriali, anche europei, ma internazionali si può dire, anche al di là dell'Europa, si parla di una didattica per competenze. Questa è una questione molto delicata e su cui ci sarebbero molte cose da dire, però sintetizzando, cercando di banalizzare il meno possibile, diciamo che da una parte nella scuola c'è stata anche, a mio parere correttamente, una critica rispetto alla classica lezione frontale, no? Alla classica trasmissione dei contenuti. Per ovviare a questo, adesso a mio parere si sta proponendo una soluzione che in realtà è una soluzione diciamo che è un po' fumo negli occhi, cioè questa didattica per competenze, che propone una didattica basata su unità d'apprendimento, cioè si parla di creare degli ambiti disciplinari trasversali, quindi ci si allontana sempre di più da quello che era il sapere disciplinare contenutistico. E ok, però cosa sta succedendo? Che anziché cercare di avere un approccio verso la conoscenza, un approccio culturale del tipo stimolare a sapere come le proprie conoscenze utilizzare nella vita reale, come collegarle fra loro, come fare dei ragionamenti, avere degli spunti critici, si dice, per ovviare a questa questione del passaggio di contenuti, di prendere degli aspetti, di prendere delle situazioni, le famose unità d'apprendimento, che sono appunto trovare degli ambiti su cui lavorare con le varie materie, a volte con problemi reali, con problemi... E spacciando questo per un rapporto diretto degli alunni con la vita reale, no? In realtà non è proprio questo che viene fatto. E se con i colleghi delle superiori proprio la questione è proprio evidente, almeno parlando con i colleghi con cui ho parlato, perché quello che viene fatto è si propone una cultura molto frammentaria, prendendo dei pezzi delle cose che ci sono da conoscere, e per affrontarle in modo molto pragmatico, cioè insegnare agli alunni, agli studenti, a essere molto operativi, cioè sapere in una situazione di difficoltà saperla risolvere con abilità e nel più breve tempo possibile, nel modo più brillante e creativo possibile. Questo perché chiaramente la tendenza è quello di arrivare a avere delle persone che abbiano delle capacità produttive, fondamentalmente. Alle scuole superiori questa cosa è evidentissima, tant'è appunto insieme a questo si è data molta importanza all'alternanza scuola-lavoro, perché si vuole che gli studenti arrivino a essere persone che poi producono in un futuro. Quindi anche a livello intellettuale, non tanto saper fare un ragionamento critico avendo una cultura molto vasta da cui poter reperire gli strumenti per poter analizzare anche in modo critico quello che hanno intorno alla società, ma tanti pezzetti a essere molto bravi a risolvere problemi concreti alla fine. Questo è quello che si sta prospettando, e con questa scusa che la didattica dovrà essere ridotta perché non ci sarà il tempo, perché probabilmente dovremo ridurre tutto quanto, ecco, adesso viene riproposto questo, quindi ridurre la cultura ad aspetti molto frammentari.
Ma fra l'altro una domanda mirata, visto che mi è venuto in mente ascoltando questo ragionamento, ma l'alternanza scuola-lavoro rispetto alla sospensione didattica in presenza, come è andata avanti? Lo stesso? No, è stata bloccata?
Si è sospesa.
È stata sospesa anche l'alternanza scuola-lavoro, ok.
E comunque, appunto, rispetto all'alternanza scuola-lavoro e quello che diceva il collega, è interessante vedere come la didattica d'emergenza, che ha già cambiato nome, è già didattica a distanza, per cui si sta già normalizzando, non è più emergenza, è didattica a distanza, è già normalità. Alternanza scuola-lavoro, sì.
Stiamo aspettando.
Mi son venuti a prendere la mattina presto nell'antro più gelato di questo reparto. Era già 3 mesi che ero chiuso in un cassetto, il corpo indurito ma perfetto. Il carro m'ha lasciato sotto casa col conto della pompa di benzina e dell'impresa. La mia famiglia m'ha sistemato nell'entrata, la mia camera è una sala verandata. Davanti ho la fila dei parenti che scrollano dagli occhi sentimenti per il ragazzo dolce che ero stato, che malgrado fossi così non sembrava handicappato.
Ero down, molto down, ero molto 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 down. Ero down, molto down, ero veramente molto molto down.
Quando muori la rivedi tutta intera, e la mia parte più interessante e più spietata è quando la mia vita è cominciata. Mia madre che piangeva in sala parto e mio padre che non alzava mai lo sguardo. Lei poi mi ha preso tra le sue braccia con dolore mentre lui inveiva contro il dottore.
Ero down, molto down, ero molto 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 down. Ero down, molto down, ero veramente molto molto down.
È venuto il momento della scuola, tutti avevano una maestra e io una sola. Tutti che lottavano contro i professori e io dovevo calmarmi coi dottori. I ragazzi e le ragazze giocavano un gioco strano mentre io restavo da solo con la mia mano.
Ero down, molto down, ero molto 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 down. Ero down, molto down, ero veramente molto molto down.
Oh, e la vita è continuata come una gita per la salute, tra preti e associazioni e amicizie mai volute, o i lunghi pomeriggi di televisori sempre accesi, con pacchi pieni di niente, far dimagrire cani obesi, o in progetti di videoteatro, con artisti capo scout, o con accompagnatori alcolisti ed in burnout.
Ero down, molto down, ero molto 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 down, ero down, molto down, ero veramente molto molto down.
E alla fine sul finale come tutti ero stanco e volevo sottrarmi dal mio branco. E ho preso la pistola di mio nonno partigiano, l'ho buttata su un autista, l'ho costretto contro mano. E senza sorpresa dall'altra parte è arrivata tutta la polizia armata schierata. E io con la mia lingua enorme gli ho mostrato che ero forte, e loro mi hanno regalato una vera morte.
Meno down, meno down, ora sono molto molto meno down.
Ah, ecco, adesso però aspetta, che il paragonare il noi stiamo parlando un sacco, sì.
Aspetta. Aspetta. Ok. Allora, infatti una domanda. In più perché sono uscite anche le linee guida del ministero, che comunque vabbè, sono un maloppone 50 pagine, quindi sicuramente non tutti hanno fatto in tempo a leggerlo e probabilmente neanche la voglia, visto le cose che stanno uscendo, cioè di leggere sta cosa. Però in generale sono uscite un po' in indiscrezioni, sono qualche notizia in più. Voi che idea vi siete fatte rispetto a quello che sarà a settembre? Cioè, quale potrebbe essere uno scenario plausibile?
Ma allora, innanzitutto vabbè, la situazione è, come dire, in alto mare dal punto di vista degli istituti e dei dirigenti, come insomma immaginabile. Non ci sarà il tempo chiaramente per mettere in sicurezza gli ambienti per poter lavorare in presenza, per cui io riporto un po' quello che insomma ci siamo detti con il dirigente prima dell'ultimo collegio, quando ci ha convocato per cercare di capire cosa si potrebbe fare. Non erano ancora uscite le linee guida, ma si ragionava sulla scorta di quello che facevano i centri estivi e sulle indiscrezioni che erano uscite comunque dal ministero. il fatto di ci sono fondamentalmente tre situazioni che si potrebbero prospettare: quello di mantenimento, diciamo così, delle precauzioni, quindi del distanziamento comunque o dell'utilizzo dei DP, dei dispositivi di protezione individuale, in un momento in cui il virus circola, però non siamo in una fase di contagio, dove appunto prenderanno in considerazione di, se possibile, creare degli ambienti dove sia possibile il distanziamento degli alunni, laddove ci sono delle classi numerose e dove le aule non permettano questo distanziamento, la suddivisione in classi, diciamo, più piccole, con la riduzione orario per poter usufruire degli insegnanti a disposizione, altrimenti non riusciresti a coprire appunto l'insegnamento delle ore scolastiche. Quindi dove c'è il distanziamento, nella fase, diciamo così, di non contagio, ecco, vengono applicate distanziamento e dispositivi di protezione. Dove sarà possibile, ma mi pare che le scuole siano assolutamente bloccate su questo in alto mare. E dall'altra è la seconda fase, dove inizia il contagio e quindi si deve prendere in considerazione che non tutta la didattica potrà essere fatta in presenza. E il terzo scenario è quello di nuovo di un ritorno del lockdown. Quindi loro stanno ragionando su queste tre ipotesi. Poi noi sentiamo parlare della prima, dove si tornerà a scuola. In realtà il fatto è che loro stanno già ragionando sulla didattica che deve diventare didattica a distanza, che deve diventare organica, no? Deve diventare, insomma, non dico stabile, però è proposta come una delle possibilità. E non si ragiona, non c'è nessun discorso alternativo a questo, no? A quali altre possibilità ci potrebbero essere per affrontare la didattica anche in una fase di contagio?
Perché poi una questione
dovrebbe essere poi l'investimento economico, perché sulla scuola, così come per la sanità, sono due enti dedicati alla cura della persona, e quindi che devono essere in passivo per loro stessa natura, non vengono dati dei fondi. Sono stati dati questi spiccioli per 3 miliardi mancati. Il ministro della pubblica istruzione precedente si era licenziato, si era dimesso, e quindi sono soldi comunque insufficienti, perché quello che si dovrebbe fare è sintetizzabile in tre punti soltanto, cioè dividere le classi, quindi non più classi costituite da 30 elementi ma solo da 15 elementi. Questo comporterebbe l'assunzione a tempo indeterminato di personale doppio, sia ATA che personale docente, e senza, badate bene, senza concorso a crocette, ma semplicemente stabilizzando coloro che annualmente portano avanti la scuola da precari e che hanno esperienza già maturata con 2, 3, 10. Io personalmente ho fatto 17 anni di precariato nella scuola e quindi mi sono formata in quel modo lì. Attualmente sono in ruolo ormai da 13 anni. Il terzo punto è quello dell'edilizia scolastica. Non si tratta di costruire in questo paese dannatamente disastrato dal cemento, ma di recuperare strutture che sono disabitate, che sono le caserme, che sono edifici scolastici che sono stati chiusi dalle riforme scolastiche, perché frequentate magari in paesini di montagna da pochi studenti, e quindi sono stati chiusi, sono stati gli accorpamenti delle strutture. E quindi questo è quello da fare. In più, per esempio, l'università, ahimè, pare che si dedicherà solamente alla didattica a distanza, e quindi tutte quelle aule universitarie potrebbero essere requisite e destinate agli studenti magari delle scuole superiori.
In realtà probabilmente quella che si presta anche di più l'università alla didattica a distanza, in quanto appunto di studenti ce ne sono a volte anche più di 150 per classe. Quindi...
Sì. Vabbè. Si fa comunque una didattica classica all'interno dell'università. Allora è vero, hanno voglia di dire noi facciamo il colloquio, nella mia esperienza anche più recente era raro avere degli insegnanti che elaborassero delle forme seminariali per i loro insegnamenti, e quella sarebbe la forma più corretta per fare lezione, mentre invece si prediligeva la forma frontale, per cui sono una o due ore accademiche di filato, a volte anche tre, in cui si ascolta la lezione, si va di appunti, si va di registratore e poi dopo si sbobina a casa, e questa è la lezione frontale universitaria. Quello che invece è più grave, appunto, è per le primarie, appunto, come dicono i colleghi, per la scuola media, mi ostino a chiamarla così, dove effettivamente c'è bisogno della relazione. Però anche nell'università quello che è importante, che verrà a mancare mostruosamente secondo me, è la relazione tra gli studenti e le studentesse. Lì si creano i collettivi, magari politici, oppure ma anche le amicizie che poi durano tutta una vita, gli amori, le passioni comuni, quei momenti di condivisione anche di studio assieme, quindi di rielaborazione personale delle nozioni che sono state impartite dalla ex cattedra, dal docente. E questo è tutta una situazione che poi farà l'interesse di persone che già si stanno fregando le mani al pensiero di mettere appunto di poter entrare a gamba tesa in questo meccanismo finanziario, sì. come Confindustria, come enti che come l'Hamburg che già valutano dal punto di vista strettamente finanziario l'università, quindi le università virtuose lo sono solamente se i loro conti sono in pari.
Ecco, sì, se ragionano come aziende. Che fra l'altro torna invece al discorso un po' delle scuole superiori, comunque delle scuole di altro grado, da queste linee guida una roba che sembra abbastanza chiara, per quanto anche un po' nebulosa, forse volutamente, questa questione dei patti educativi di comunità che praticamente fanno entrare dentro soggetti privati e pubblici del territorio. Quindi appunto probabilmente, immagino, sentendo anche altri discorsi che sono stati fatti qua oggi, insomma, va nella direzione anche dell'alternanza scuola-lavoro, dell'investimento dei privati che ovviamente poi pretendono qualcosa indietro, quindi probabilmente appunto, come si diceva prima, sono processi che erano già in atto da prima, che stanno venendo accelerati in qualche modo. E infatti la domanda un po' domandone finale che... appunto abbiamo visto un po' come cos'è stato il periodo del lockdown, abbiamo visto quello che vorrebbe essere anche poi il ritorno alla scuola, quello a livello ministeriale, anche se ancora appunto non si sa bene come verrà dipanata la matassa. Quello che magari avrebbe senso provare un po' a parlare qua era anche quello che potrebbe esserci dall'altra parte, perché appunto se adesso abbiamo visto anche qua a Verona è stata una manifestazione di alcuni comitati, uno dei quali è ridateci la scuola, però appunto nel ridarci questa scuola la domanda è che scuola è, che normalità scolastica c'è all'interno, visto che anche nell'anno scorso che è passato, insomma, ci sono state un po' di questioni che si sono accumulate sulla scuola anche veronese. Pensiamo ai test antidroga che sembrano più o meno accantonati, la riforma dei CIC, quindi dei che l'altra volta appunto ci spiegavano appunto essere appunto i gruppi, cioè i centri d'ascolto di supporto psicologico, che però sono stati tramutati in una sorta di strumento invece repressivo, per cui non è più lo studente che si reca di sua volontà, ma è il docente che viene invitato a segnalare i casi sospetti, perché parliamo a questo punto quasi di un giudizio quasi fra il criminale e il patologico, ma anche altri discorsi che magari non vengono così spesso fuori, come la presenza dei militari, comunque anche tutte le varie iniziative di propaganda militarista fatte anche grazie all'assessora regionale Donazan, ma sono abbastanza questioni. Quindi questa non è proprio una domanda unica, però appunto magari se volete dire qualcosa anche su quello che si è mosso nell'ultimo anno e quello che secondo voi potrebbe muoversi, o se ci sono già dei ragionamenti in merito, visto che sono stati anche dei tentativi di coordinamento fra studenti, docenti contro i test antidroga, se adesso pensate ci possa essere una volontà di andare a mettere in discussione sia tutto questo malloppone di didattica online che magari altre questioni che si erano accumulate, visto che, per usare un po' anche le questioni che erano uscite adesso, anche appunto questa è un'occasione anche magari di risolvere alcune problematiche come la precarietà all'interno della scuola, mentre invece probabilmente si andrà nella direzione di aumentarle queste problematiche. Quindi
your boys sei amica di Jeez.
E lo stacco!
È un'occasione anche magari di risolvere alcune problematiche come la precarietà all'interno della scuola, mentre invece probabilmente si andrà nella direzione di aumentarle queste problematiche. Quindi.
Sì, allora, secondo me nell'ultimo periodo hai toccato insomma appunto dei temi importanti che sono venuti fuori e che hanno un po' risvegliato come dire, le coscienze sia dello studente, ma non tanto dello studente di per sé, ma di quello che può fare e delle proprie capacità critica e di lotta, sia dello studente che del docente, perché la sensazione è comunque che negli anni, soprattutto negli ultimi 20 anni, poi con la buona scuola ha dato una bella bastonata a capocollo, il potere, diciamo così, la libertà di poter dire, di poter fare da parte del docente è stata completamente annientata, no? La sensazione è quella di mi arrivano dei decreti, mi arrivano delle leggi e io le eseguo, non c'è uno spazio né di confronto né di discussione. In realtà appunto nell'ultimo anno, un anno e mezzo, insomma le cose, ma direi a partire dalla buona scuola, un po' risvegliato forse gli animi e le cose diciamo eclatanti che hai nominato tu prima sull'ultimo anno hanno sicuramente risvegliato un po' la sensibilità, per cui ci sono stati dei tentativi locali, regionali, nazionali di protesta, no? Parlando del locale, insomma ci sono dei gruppi di sia docenti che di studenti che si sono mossi e che hanno tentato di prendere delle posizioni sia riguardo per esempio la trasformazione dei CIC di cui parlavi prima, ma anche dei test antidroga, della militarizzazione, dell'utilizzo anche semplicemente dell'alternanza scuola-lavoro come appunto dello sfruttamento insomma dello studente come lavoratore con la scusa fargli raggiungere delle competenze, no, specifiche per la scuola che ha scelto, la militarizzazione all'interno delle scuole, quindi con l'introduzione sempre tramite l'alternanza anche scuola-lavoro dei militari, della polizia, dell'esercito. Ci sono stati insomma dei tentativi di prendere delle posizioni e il problema è, a parte c'è stato il lockdown e nel momento del lockdown ha preso tutti effettivamente, penso proprio a livello
un po' alla sprovvista,
tutti alla sprovvista, non solo la scuola, insomma in diversi ambiti e quindi diciamo così, le prese di posizione, le critiche, momenti di confronto e di lotta, di lotta è un parolone, però insomma di critica che si erano prese prima si sono bloccate. E ecco una cosa che, ritornando un attimo, dopo lascio la parola ad altri se vogliono intervenire, sulla didattica di emergenza che c'è stato in questo periodo e quello che si prospetterà per il futuro, ecco, dovrebbe, come dire, vorrei far capire che la scuola in realtà di per sé avrebbe delle potenzialità anche all'interno di delle singole individualità che ne fanno parte, di modificare un percorso. È che c'è la sensazione proprio di non riuscire a farlo, di non poterlo fare, c'è come dire una sensazione un po' di sconfitta, di rassegnazione, no? In realtà anche semplicemente l'applicazione di metodo della didattica a distanza noi potevamo scegliere, la valutazione stessa non era obbligatorio da nessuna parte, se non poi perché è stato votato in collegio docenti di interrogare lo studente. Non ce l'ha imposto nessuno, sono stati i singoli collegi a decidere la modalità con cui bisognava valutare. Ecco, se invece ci fosse all'interno un minimo di critica, di presa di posizione, probabilmente alcune cose si fermerebbero. Lascio la parola a qualcun altro.
No, ecco, volevo dire una cosa, cioè, sicuramente cioè, questa situazione okay, ha colto tutti di sorpresa e la soluzione è difficile da trovare. Perché? Perché c'è un virus, c'è una pandemia, per cui, però stupisce vedere che le misure di sicurezza che erano valide fino a qualche giorno fa per permettere il rientro a scuola, perché il governo è stato contestato molto sul fatto della chiusura della didattica in presenza, sono cambiate le misure di sicurezza, cioè adesso questa cosa della distanza di un metro fra le rime buccali degli studenti, che è una roba veramente allucinante, cioè farebbe ridere se non fosse che per non andare a cercare di creare quegli spazi che permettano di vivere la scuola con meno rischio e più facilmente in presenza, si preferisce, cioè si sono ridotte le misure di sicurezza, quindi un metro, che vabbè, io non sono un medico per cui non posso dire se è sicuro, però un alunno non è che è piantato lì e non si muove, quindi basta che si giri e un metro diventa 70 centimetri, perché per cui però è strano che, cioè, a me, la cosa che veramente non torna, si investono miliardi, c'è la possibilità di dare miliardi alle aziende che di miliardi ne hanno a sufficienza e i soldi per poter trovare gli spazi ci sarebbero, perché ho un po' l'impressione che il problema siano proprio le relazioni fra gli esseri umani, perché quello che la scuola non vuole essere, o perlomeno è l'ultima cosa che vuole essere, probabilmente è proprio un luogo di relazioni, perché le relazioni sono quelle che interessano meno, danno meno risultato, meno, non producono, ecco. Noi, la scuola deve arrivare a formare le persone che possano produrre, e non è la relazione la cosa importante.
Sì, ed è anche la relazione che poi viene a stabilirsi tra i docenti stessi. Cioè, tu mi parlavi dei movimenti, no? L'ultimo che c'è stato l'anno scorso in solidarietà alla collega dall'acqua, mi pare che si chiamasse così, a Palermo, perché dall'aria, un altro elemento naturale, sì, dall'aria, che appunto era stata inquisita e che non è stata tra le altre riabilitata, ecco, per una presunta azione di indottrinamento antifascista, diciamola così, rispetto ai suoi studenti, e non è stata riabilitata, ecco, ancora. Quindi ci fu un movimento che si era creato intorno a quella situazione. In effetti il coordinamento Scuola Verona un po' nasce da quella situazione, con l'apporto di varie anime, che appunto implica persone attiviste da vario tempo, di varia provenienza, e che ingloba in sé anche qualche rappresentante sindacale dal basso, perché la scuola si trova a combattere anche con i propri difensori, che sono i sindacati confederali ufficiali, che nel tempo si sono abituati a firmare di tutto di più e fare della scuola quello che è attualmente, quindi ad attuare la strategia del compromesso. Quindi fino al 1987 il movimento della scuola aveva la possibilità di bloccare gli scrutini, per esempio, ma grazie alla CGIL questo non è più possibile. E quindi da quel momento lì i movimenti sono stati ben puniti. L'ultimo intervento è stato quello di segare completamente il movimento contro la buona scuola renziana. In quell'anno scolastico, 2014-15, sono stati ben 7 gli scioperi attuati dal corpo docente e dagli ATA contestualmente, con la giornata conclusiva il 5 maggio le scuole sono state chiuse al 90%. La risposta del governo è stata l'approvazione della riforma a colpi di fiducia. Questo ha dato, come dire, un colpo finale ai movimenti della scuola, per cui quando in aula docenti si interviene, si dice guarda, succede questo o quest'altro, la risposta più usuale è quello: tanto mi manca 4 anni alla pensione, perché il parco macchine docenti ormai è anziano, siamo per lo più oltre i 55 anni, quindi siamo anche una categoria a rischio di pandemia, tra le altre cose. e quindi ci vuole poco affinché le cose vadano a carte 48, come
ma
si
in
dice.
Questo periodo, il periodo che ha passato il lockdown, per esempio, so che c'è stato almeno a livello di dichiarazione, diciamo, nazionale, qualcuno aveva lanciato degli scioperi anche. Se mi pare uno sciopero l'ultimo giorno di scuola molto simbolico, quindi diciamo
appunto la Cigellino, quello dell'8 okay. giugno a scuole chiuse, ha senso?
No, infatti
no, ha senso.
E sono stati anche dei tentativi, io penso che una cosa che forse un po' manca è anche un po' di ragionare non come in modo corporativista come lavoratori della scuola, ma vedere un po' la scuola come dicono con tanta retorica ma senza nessuna sostanza, che la scuola è una comunità d'apprendimento, invece il comunitario non ha niente, proprio perché le relazioni sono l'ultima cosa che considera. Se ci fosse più rapporto fra docenti e famiglie, genitori e studenti, per quelli più grandi, sicuramente ci sarebbero più possibilità. Il problema è che spesso la scuola si pone un po' come moralizzatrice e c'è questa tendenza un po' a volersi fare guida non solo degli alunni ma a volte anche degli stessi genitori. Questo è un po' un limite, secondo me, che c'è molto nel corpo docente, non sto generalizzando, però è molto diffusa la tendenza al giudizio, no? Per cui si vede sempre una certa distanza. Di sicuro è che se alle condizioni di adesso, se non vengono individuati degli spazi, la scuola potrà riaprire solo in condizioni di assoluta sicurezza, diciamo con i livelli, penso, di contagi che ci sono adesso. Se si alzasse, non si può con un metro di distanza, con i calcoli che stanno facendo adesso di un metro di distanza bambino a bambino, si può a certe condizioni. E questo è un problema ed è evidente che non viene affrontato. Però quando c'era il lockdown le fabbriche sono rimaste aperte, tante fabbriche, un po' chiaramente con il raggiro dei codici Ateco che si sono prestati fra i vari imprenditori, ma però c'è stata sicuramente, poi so che adesso ci sono anche delle indagini in Lombardia, però sicuramente Confindustria non vedeva di buon occhio la chiusura, però al di là di questo non è che quando c'è il lockdown si ferma tutto. Però si parte dal presupposto che la scuola probabilmente sicuramente si ferma, cioè non c'è nessuna differenza, a mio parere, rispetto a quello che c'era prima dell'inizio della pandemia. Perché a queste condizioni, perlomeno adesso, gli spazi non sono stati trovati, non si capisce se c'è una volontà, perché comunque hanno ridotto le distanze fra gli studenti nelle linee guida. Questo vuol dire che in una situazione pandemica con una diffusione del virus come era all'inizio pandemia, io non lo so se a queste condizioni la scuola possa riprendere veramente in presenza. E quindi si ritorna al fatto che viene proposta di nuovo la didattica a distanza, tutto quanto, una riduzione dei contenuti, per cui quindi non si vuole offrire né relazione né capacità critica di pensiero, ma molta operatività, essere produttivi.
Mi riallaccio velocemente a quello che diceva il collega, che è significativo come in tutto questo periodo i bambini, parlo dei più piccoli perché forse è proprio abbastanza visibile e eclatante, però mentre ragionavano sull'apertura di tantissimi spazi, soprattutto spazi commerciali, i luoghi dello svago, del gioco dei bambini non veniva assolutamente preso in considerazione. L'apertura dei parchi giochi per i bambini è stata l'ultima e non hanno pensato proprio alla fascia, diciamo, di cosa aveva bisogno i bambini che insomma sono stati chiusi in casa per diversi mesi, per diverse settimane, e non sono stati assolutamente presi in considerazione. Io credo proprio perché il bambino di per sé non è produttivo, cioè non gli interessa a nessuno se quello sta a casa, gli interessa che non ci siano, sì, è gratuita no, gli interessa che non che riprendano l'attività, che riescano a produrre economia. Sì. Ecco.
Non solo, ma c'è stato un aumento anche delle dimissioni dal lavoro da parte delle donne, proprio per il fatto di dover stare in casa a badare ai bambini piccoli. E quindi anche
colleghe
il lavoro...
quindi che si sono messe in
sì.
licenziate?
Sì, licenziate, sì. Quindi il lavoro femminile, quindi viene ancora meno nella graduatoria dei lavori possibili. E quindi ancora una volta il lavoro di cura che viene definito entro le mura domestiche, dove i bambini appunto. E poi c'è anche il rischio di vedere il lavoro della scuola come un lavoro di babysitteraggio, quindi i bambini vengono parcheggiati all'interno dell'edificio scolastico perché i genitori devono giustamente andare a lavorare, quindi non si bada più alla qualità dell'insegnamento, cosa si fa, cosa non si fa, ma piuttosto a demandare a qualcun altro affinché queste ore vengano riempite da una qualche nozione, da una qualche competenza, dove imparino a scrivere e a far di conto, senza badare a più a che cosa è effettivamente la scuola, che appunto è quel crogiolo laddove si creano delle situazioni di relazione che magari poi dopo possono durare per tutta una vita, dove si creano le passioni per determinate discipline e dove si creano autonomamente, individualmente, i propri percorsi rispetto alla conoscenza.
Anche dei momenti di conflittualità. Magari appunto.
Assolutamente, anche quelli rientrano nella dialettica di un rapporto tra pari e tra alunni e alunne.
Beh, ringraziamo appunto chi è venuto qua in studio, ha voluto un po' raccontare la sua esperienza e anche fare un po' questo tentativo di dibattito, visto che poi anche ha il senso anche della trasmissione di recuperare un po' un dibattito, diciamo, anche pubblico che manca, che è mancato durante il lockdown, ma manca anche adesso che, tra virgolette, è finito, quando in realtà poi non è finito nulla, ma anzi forse sta cominciando una serie di cose. Boh, magari ci potremo anche risentire a settembre, quando ci sarà qualche novità in più, sperando magari ci sia anche qualcosa di più interessante a livello di opposizione, comunque di movimento che ci sarà nelle scuole. E quindi vabbè, grazie di nuovo.
Grazie a voi.
Grazie. A radio.
E se con i docenti e gli studenti ci risentiremo forse a settembre, invece con chi ci ascolta ci risentiamo lunedì prossimo, sempre dalle 9 alle 23, Squarantenati o Squarantenati, per mantenere vivo un po' il dibattito. E niente, buona serata.
Ciao ciao.
Sempre sani e spesi, sempre pesi e corsi, aprite cassaforti, borse, fuori soldi e risorse. Ne siamo geni e geni, diventano pazzi. Guarda che occhi, che capelli e quanti scazzi. Pazzi, perché vogliamo vincere, questo è il fatto. E vivere anche senza un contratto. Ricordi, Rosarno, quello sarà il destino. E una cassetta di cartone nel campo vicino. Il nemico è duro, è muro contro muro. Quando cade pari in uno, e ne ha preso il futuro. E noi cadiamo in tanti, ma avanziamo in 100.000. Apprendimento, insegnamento insieme, serrano le fila. La testa china, la comunità si raffina. Come va? Che facciamo stamattina? La vedo bene oggi, mica stiamo mogi. Facciamo un giro al centro, rimettete gli orologi. Ma che basta oggi, quanta gente all'assemblea. Dall'università al senato le migliori idee. Lì è ressa, polizia al solito ben messa. Pur sempre polizia per definizione, gente fessa. Premiamo sul portone in mezzo alle transenne. Ci vogliono i bei gesti oltre che le belle penne. È stato bello,
a voglia.
È stato bello,
a voglia.
E lo rifamo,
a voglia. A voglia.
Andate nelle scuole, formate i collettivi, organizzate la rivolta. Finché siete lì, andate nelle scuole. Andate nelle scuole, che ammazzano più 10 penne che 10 pistole. Andate nelle scuole,
tic-tac, basta. E dove è Shiraz? E perché il petrolio va sul gioco, se il solare e il gas? Chi lo sa dove sta? Meglio non saperlo. Vogliono che lasci scuola e che ragioni come un merlo. Il cervello non lo ha, chi ha paura che reclama. Ma noi siamo Einstein e anche Dalai Lama. E anche Che Guevara e niente ci separa. Non c'è tetto alle iscrizioni, nelle ambizioni di chi impara. Così imparo arabo, cinese e portoghese. Così va il mondo, gira il mondo, abbiamo ste pretese. Se non c'è scambio, non c'è conoscenza. E lo scambio lo vogliamo adesso e non abbiamo più pazienza. Abbiamo sete di sapere, vogliamo bere. Ce ne faremo un mestiere, perché sapere è potere. Noi abbiamo scelto, non molliamo mai. La massa al massimo che sceglie è tra media sette e
Sky. È stato bello, a voglia.
È stato bello,
a voglia.
E lo rifamo,
a voglia. A voglia.
Andate nelle scuole, formati collettivi, organizzate la rivolta. Finché siete lì, andate nelle scuole. Andate nelle scuole, che ammazzano più 10 penne che 10 pistole. Andate nelle scuole, formati collettivi, organizzate la rivolta. Finché siete lì, andate nelle scuole. Andate nelle scuole, che ammazzano più 10 penne che 10 pistole.
Pubblica, like e solidale, noi la vogliamo. Pubblica, like e solidale, a questi gli andrà male. Finché ci siamo noi, la scuola sarà sempre pubblica, like e solidale.
Sì, e io l'afferro il senso, lo afferro pezzo a pezzo. E leva il crocifisso e il minuto di silenzio. Finché ci siamo noi, a questi gli andrà male. La scuola sarà sempre ricca, like e solidale.